credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Fino al 24 novembre Ravenna, quale altra città altrimenti, ospita la terza edizione di un festival, Ravenna Mosaico. È un festival biennale, ne parliamo con la curatrice Maria Grazia Marini che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, questa terza edizione di Ravenna Mosaico mi sembra che veramente metta in evidenza il fatto che il mosaico, contrariamente a quello che molti pensano, non è soltanto un'attività museale, non è soltanto una cosa che riguarda appunto il periodo paleocristiano, ma che esiste invece come un'attività assolutamente moderna e contemporanea.
Assolutamente sì, il mosaico è una forma espressiva e sempre di più gli artisti di oggi scelgono di utilizzarla per appunto raccontare le loro visioni, i loro sogni, la loro arte. Ravenna è la capitale del mosaico antico, Ravenna è un sito UNESCO inserito nella lista del patrimonio dell'umanità dal 1996 proprio per la presenza del mosaico paleocristiano e bizantino che è conservato nelle splendide basiliche, mausolei e battisteri dal V secolo fino ad oggi. Ma il mosaico non è soltanto mosaico antico, il mosaico soprattutto oggi è diventato una forma espressiva autonoma e noi vogliamo raccontare a Ravenna queste possibilità attraverso questo festival internazionale che è giunto, come lei diceva, alla terza edizione.
Come si è sviluppato in questi 3 anni?
Si è sviluppato fondamentalmente grazie alla collaborazione con un'associazione, l'Associazione Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei. È un'associazione che ha sede a Ravenna perché chiunque pratichi l'arte del mosaico nel mondo riconosce Ravenna come la sua capitale, riconosce a Ravenna la centralità di quest'arte espressiva. E questo è stato possibile perché a Ravenna ci sono ancora importantissime scuole di mosaico dove a volte questi artisti si sono formati. Se una persona nel mondo sente il bisogno di lavorare con il mosaico, viene a Ravenna, viene a vedere, a conoscere le radici di questa arte antica. E questa cosa che vi sto raccontando l'ho sentita raccontare appunto da artisti giapponesi anziché brasiliani anziché canadesi. E quindi grazie alla forte collaborazione con questa associazione che ha oltre 200 soci sparsi nei 5 continenti abbiamo sin dal 2009 lanciato un bando, abbiamo chiesto loro di presentare delle opere. Le loro proposte sono state selezionate e nel 2009, nel 2011, ma anche quest'anno, questa selezione costituisce il nucleo portante di Ravenna Mosaico. Si chiama Opere dal Mondo. Quest'anno Opere dal Mondo è esposta nella meravigliosa cornice degli antichi chiostri francescani. Si tratta di chiostri restaurati da pochi anni, sono i chiostri della Basilica di San Francesco e sono accanto alla tomba di Dante, un luogo veramente di grandissima suggestione. E quest'anno possiamo vedere opere di artisti che vengono da 20 diverse nazioni. Poi abbiamo costruito altri nuclei di collaborazione sempre a livello internazionale e in questa terza edizione abbiamo realizzato alcuni focus speciali su alcune altre nazioni, sull'Egitto, sulla Slovenia e sulla Bulgaria. sulla Bulgaria perché Ravenna oggi è candidata a capitale europea della cultura per il 2019, quando toccherà all'Italia ma anche alla Bulgaria esprimere la propria capitale europea della cultura. Mm-hmm. E quindi viene richiesto dall'Unione Europea di realizzare sin d'ora degli scambi culturali fra le due nazioni che esprimeranno la capitale europea nel 2019, per cui noi abbiamo invitato un grande artista bulgaro, Elia Iliev, e gli abbiamo dedicato una mostra molto bella, una sua retrospettiva, nei chiostri della nostra biblioteca Classense.
Mm-hmm. Tra l'altro proprio questo, lei mi diceva, no, della candidatura di Ravenna capitale della cultura, uno dei temi di questa candidatura è tra l'altro una cosa che mi ha veramente molto sorpreso leggendone, cioè il mosaico in movimento. Che cos'è esattamente?
Il mosaico in movimento, come giustamente diceva, è insieme a Mosaico di Culture uno dei temi importanti della nostra candidatura. Mosaico di Culture si spiega quasi da solo, Mosaico vuole porre fine alla frammentazione, il mosaico è una potentissima metafora che tende a creare una nuova visione grazie proprio alla diversità delle singole tessere. Il mosaico però è da sempre percepito come un qualcosa di statico, nel nostro caso un qualcosa che da circa 1500 anni ci guarda dall'alto di questi meravigliosi monumenti. Il mosaico poteva essere sentito come un qualcosa di fermo, per cui nella candidatura a capitale europea della cultura abbiamo trovato questo tema del mosaico in movimento, perché una città candidata a capitale europea della cultura deve essere dinamica, deve avere la forza, la capacità, soprattutto il coraggio di muoversi, di essere sempre in movimento. E abbiamo trovato un giovane artista sloveno, Andrej Koruza, che ci ha proposto un vero e proprio mosaico in movimento. Andrej è molto giovane, ha fatto studi di economia, ma poi si è dedicato all'arte del mosaico e ha realizzato un'opera che si chiama Segnali dal limite, anch'essa è esposta nella meravigliosa cornice dei chiostri francescani, ed è un difficile da descrivere, ma è un mosaico che si muove, è un mosaico realizzato con tessere molto, molto leggere, dotato di un meccanismo molto particolare, anche il meccanismo fa parte dell'opera d'arte ed è visibile al visitatore, e questa installazione è un vero e proprio mosaico in movimento, quindi ancora una volta una metafora molto molto potente, che ci dice della necessità di cambiamento, necessità di movimento, che contraddistingue la vita di noi uomini e che l'arte ci ricorda o ci rappresenta.
Chi avesse intenzione di venire appunto a Ravenna, lo ricordiamo, fino al 24 novembre si svolge questa terza edizione di Ravenna Mosaico, dove può trovare informazioni riguardanti appunto le varie mostre, perché sono diverse, no? Sono 16 mostre diverse all'interno di questo festival.
Sì, ci sono ben 16 esposizioni per oltre 200 opere, le mostre sono sparse un po' in tutta la città, in luoghi veramente molto suggestivi. Le informazioni possono essere reperite nel sito ravennamosaico.it.
Grazie allora alla dottoressa Maria Grazia Marini, curatrice di Ravenna Mosaico, il Festival Internazionale Biennale di Mosaico Contemporaneo, che è giunto quest'anno alla terza edizione, che è ospitato appunto a Ravenna fino al prossimo 24 novembre. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a lei.
Fino al 3 novembre al Teatro Euteca è possibile vedere un capolavoro del teatro, La donna del mare di Henrik Ibsen. Ne è interprete Federica Tatulli, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, un incontro, quello con Ibsen, che è avvenuto come? E poi particolare con questo testo.
Ma ha letto tutta la vita, tanto, perché poi capita anche di andarlo a vedere, però ho incontrato casualmente per uno studio fatto durante uno stage con degli allievi, quindi prendiamo Casa di Bambola, cominciamo ad analizzarlo e per me nasce una scintilla d'amore, perché... Bisogna avere anche una certa maturità per avvicinarsi a questi testi e devo dire che io, ecco, adesso posso vantare questo requisito. E sto parlando anche di quella anagrafica, purtroppo. E quindi
è
niente, questo incontro, sì, questo incontro è stato molto bello, è stato interessantissimo, ho scoperto appunto questa strana polivalenza della scrittura drammaturgica di Ibsen, per cui oltre la storia, oltre questa, c'è qualcosa che lui racconta di estremamente insondabile e che gli attori appunto possono indagare e trovare forse la strada di veicolarlo al pubblico. Quindi quando si è trattato di fare la stagione del Teatro Euteca, che è una stagione piuttosto ricca, che ospita anche opere internazionali, quest'anno abbiamo l'Odin in Teatret, abbiamo tante cose interessanti, abbiamo avuto anche Peter Brook le scorse stagioni, insomma è una stagione molto ricca. Nella prima parte ho detto ma vorrei provare a fare questo tentativo e ho incontrato questo testo, questa Donna del Mare, che è un testo molto frequentato, cioè non è uno di quei testi che si vedono raramente, e con un lavoro abbastanza approfondito sul testo, sul linguaggio e anche con la collaborazione di questo nostro regista, lo chiamo nostro in realtà, lui non è interno alla nostra compagnia ma collabora con noi da molto tempo, si chiama Carlo Fineschi. E ecco, questo studio approfondito è durato un paio di mesi, abbiamo fatto questo esperimento.
Una caratteristica che appartiene abbastanza alla scrittura di Ibsen è una attenzione particolare alle psicologie femminili. Ci sono delle cose che vengono suggerite, c'è una misteriosità che viene appunto suggerita nella sua scrittura, e lui, avevo letto in una sua lettera, tra l'altro, ha proprio detto che le donne sono come il mare, quindi questa Donna del Mare alla fine è stato proprio in qualche modo un voler veramente raccontare di una donna che vive apparentemente una vita ormai serena, no? Ormai lontana dalle passioni che possono averla agitata quando era giovanissima, ma che invece continua a mantenere questa, lei dice, no, c'è qualcosa che mi attrae, che mi sgomenta, appunto, sì. Ma il mare diventa il simbolo di molte altre cose.
Sì, è incredibile. Io ho fatto uno studio che poi mi ha portato anche ad approfondire in una direzione veramente inaspettata, cioè alchemica. Ellida è... A parte che Ellida come nome, non so se ci sia una relazione, ma Ellida è un genere di farfalle, e tu sai che la farfalla appunto è legata simbolicamente al concetto di anima. E poi ci sono dei riferimenti proprio allo scontro fra la luna e il sole, quindi la donna ovviamente è legata all'immagine della luna e il sole in questo caso è il marito, che prima di questa grande trasformazione che avverrà nel finale rappresenta un sole anche oscuro, non un sole di conoscenza. La trasformazione arriverà alla fine e arriverà insieme, ci sarà un'unione tra il sole e la luna, c'è un sole di mezzanotte, infatti questo sole di mezzanotte che viene dipinto nel finale, viene nominato nel finale in quanto si è in Norvegia, quindi appunto è una notte, un inverno e un'estate che sono molto diversi dai nostri, sono prolungati, luce prolungata o notte prolungata, e questo sole di mezzanotte rappresenta questa unione alla fine di questo sole e questa luna, quindi è chiaro che Ellida rappresenta la parte femminile, la parte lunare, ma anche un concetto di, ecco, più generale di anima, in viaggio verso una conoscenza. E questo sole, questo marito di Elida Wangel, rappresenta un po' l'atteggiamento scientifico junghiano di chi vuole approcciare queste materie, ma lo fa da un punto di vista scientifico.
Sì, c'è un tema che ricorre ancora una volta nella scrittura di Ibsen, ma che nella Donna del Mare è presentissimo e se ne parla e lo si ribadisce in maniera molto chiara, cioè il tema della libertà e della responsabilità. Non soltanto femminile, credo, perché poi alla fine è anche Wangel che impara a lasciar libera sua moglie e quindi in questo modo ad amarla veramente, perché finora abbiamo capito il suo amore, ma è anche un amore pieno d'angoscia, pieno di preoccupazione, pieno di una costante prendersi cura di lei, ma anche temere costantemente di perderla.
C'è una differenza fra la libertà che lei rivendica nel quarto atto come libertà dell'individuo, che rivendica a sé una separazione dal resto dell'universo e si erge a artefice del proprio destino. C'è una differenza fra questo tipo di libertà che lei rivendica nel quarto atto e una libertà conquistata nel quinto, dove la comprensione di Elida avviene a un livello altissimo, cioè lei comprende che la libertà è qualcosa, significa scegliere uno stare insieme, è qualcosa di molto profondo, perché scegliere di essere un gruppo, di essere un insieme, e invece sceglie di essere un individuo separato che si occupa soltanto della propria vita individuale, sono due scelte radicali. Quindi il tema della responsabilità, secondo me, poi va a integrare, a completare il discorso della libertà. Non esiste libertà se tu la rivendichi come individuo singolo. La libertà vera, quella divina, è quella di essere liberi di scegliere il bene.
Sì, certo.
Perché
sì,
se tu scegli il male, cioè la parte oscura della nostra natura, in realtà scegli la necessità, non la libertà. E allora entri in un meccanismo di schiavitù. Quindi il testo è complesso, però ecco, invito gli spettatori a non sgomentarsi di tutti questi discorsi complessi, perché poi in teatro tutto questo viene veicolato a livello di sensazioni, a livello di emozioni, per cui lo spettatore è molto arricchito alla fine. E non è che si fa tutte queste lucubrazioni che ci stiamo facendo noi adesso.
sono cose che vengono magari
questo
dopo.
Questo è necessario visto, che noi lo approfondiamo, perché è necessario che noi siamo coscienti del,
in quanto veicoli,
anche come attori, cosa, appunto, di certo. che cosa andiamo a fare in scena quando siamo lì.
C'è una scelta registica che è quella di non rappresentare questo testo su un palcoscenico distaccato dagli spettatori, ma sono invece gli spettatori che atto per atto cambiano sede, sì, seguendo appunto questi personaggi che tra l'altro hanno anche un atteggiamento proprio nel loro eloquio, nella loro gestualità estremamente privato, quindi si ha veramente la sensazione di stare osservando questi personaggi attraverso delle pareti di vetro,
sì,
quasi di così in qualche modo infastidirli,
spiarli,
esatto,
spiare.
Nella loro più assoluta sincerità.
Intimità. Sì, è una scelta dovuta al fatto che il regista, a parte, ama molto il cinema e quindi ama una recitazione assolutamente vera, e quindi non c'è un'operazione stilistica di tipo ronconiano, insomma. Questa è una scelta che ha dei vantaggi e degli svantaggi, perché ovviamente avendo poi delle parole molto importanti, se diventano conversazione vengono assolutamente snaturate, quindi non si tratta di andare verso un naturalismo ma verso una verità. Questa verità emerge dalle emozioni degli attori, proprio dal lavoro attoriale, che è veicolo di emozione, e quindi quando è stato fatto un lavoro così approfondito sul senso dello spettacolo e delle scene, gli attori acquistano una verità che lo spettatore può fruire nel minimo particolare, in un battito di ciglia. Addirittura il quarto atto si svolge all'interno della casa e lo spettatore, se si allunga una mano, lo tocca l'attore, quindi è proprio una un cogliere il minimo moto dettaglio, dell'animo.
Certo. Sì, sì, sì.
È un po' questo, quindi c'è una struttura invisibile, un'azione nascosta dentro il lavoro dell'attore che è questa qui che si svolge su questi grandi temi. E poi c'è una storia, un ambiente, dei corpi attoriali, un'atmosfera, delle luci, una casa, un giardino, uno stagno, un luogo remoto. Insomma, queste atmosfere poi rendono, veicolano questi in maniera molto impercettibile.
Allora, ricordiamo fino al prossimo 3 di novembre al Teatro Euteca. Ricordiamo dov'è il Teatro Euteca?
Perché... Il Teatro Euteca si trova dentro Cinecittà, però diciamo rispetto all'ingresso tradizionale degli studios che sta su Via Tuscolana, si trova esattamente dalla parte opposta, ha un ingresso indipendente, è sede di un'accademia oltre che di un teatro, e raccomando la prenotazione obbligatoria perché ovviamente, essendo uno spettacolo itinerante, ovviamente può ospitare soltanto 30 spettatori a sera, anche se si svolge all'interno di un teatro molto grande che in realtà è uno studio di Cinecittà.
Sì, sì, ma questo vi consente anche di utilizzare le gradinate come scogliere,
no? Come sì.
Sì, sì, è uno spettacolo estremamente affascinante, lo testimonio per averlo visto. Quindi grazie a Federica Tatulli di essere stata con noi. Vogliamo ricordare anche gli attori che lavorano.
Sì, allora, la regia di Carlo Fineschi, e abbiamo nella parte di Ellida ci sono io. Poi però accanto a me c'è Domenico Cucinotta, fantastico attore della scuola russa, e tutto questo è veicolato anche attraverso una metodologia molto particolare, per cui lui è straordinario, devo dire che è veramente un piacere lavorare con lui. E poi c'è Craig Peritz, che è un attore americano che interpreta appunto questo straniero americano, sì, che viene da fuori, da questa America fantomatica, così lontana dalla nostra vecchia Europa. E allora perlomeno, ma anche ora nell'immaginario di questo testo. E poi abbiamo Camillo Ventola, che è un attore professionista bravo che collabora con noi da tempo, e poi alcuni giovani che sono Stefano Chiliberti, Francesca Lozito e Vittoria Galli. Accanto a loro c'è un altro attore molto bravo che si chiama Salvatore Costa, che è un giovane attore, giovane regista emergente della nostra accademia, che stimo molto e che insomma dà allo spettacolo anche una verve molto simpatica che al di là di tutti questi discorsi così
conservati, perché poi insomma è capace di far sorridere anche dove è inaspettato, esatto, che questo succeda. Ricordiamo anche le scene di Verusca Nanni e i costumi di Mariella D'Amico. Grazie allora Federica Tatulli di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Prima di chiudere vogliamo avvisare i nostri ascoltatori che da ieri, domenica 27 ottobre, ci sono alcuni cambiamenti sulle frequenze della Radio Vaticana. È possibile continuare a seguire i programmi di lingua italiana sulla frequenza di 105 FM per Roma e provincia, mentre invece la frequenza di 93.3 FM ospita i canali internazionali della Radio Vaticana. Dunque vi do appuntamento per Punto e a Capo a lunedì prossimo alle 7 del mattino e alle 17.30 sul canale 105 in FM. A tutti un cordiale saluto e buon proseguimento d'ascolto.